Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 3 marzo del 2026. Tutte le notizie che partiranno inevitabilmente dalla guerra che Gianfranco Fini, sempre il primo ad arrivare. Buongiorno Nicola, credo che oggi ci sia molto da raccontare ed esaminare. Ma insomma, il punto fondamentale è che nonostante Trump oggi sia sui titoli dei primi giorni, tutte le pagine dei giornali con le frasi minacciose, ora la grande ondata. E questo avverrà perché già questa mattina si vede come gli israeliani, gli unici alleati degli americani nel teatro medio orientale, stiano entrando in Libano pesantemente. E vi segnalo che dal Libano è partito il drone che è andato a colpire le basi inglesi a Cipro, che fino a prova contraria è in Unione Europea e anche presidente di turno dell'Unione Europea. Però comunque sia il punto vero di svolta di questa mattina, che i giornali non potevano prevedere, ovviamente, è che c'è stato un attacco all'ambasciata americana a Riyadh. E qui le cose si fanno pesanti. La prima è perché le ambasciate americane sono un santuario e poi evocano quel terribile, anche se completamente diverso, racconto dell'ambasciata iraniana in Iran, americana, e quella goffa tentativo di Carter, di quell'amministrazione, di liberare, mi sembra, i 460 ostaggi. Insomma, quello fu il punto più basso della politica estera e militare americana. Cipro, che è sì nella UE, dice Villa Alle, ma che è occupata dalla Turchia, che ha condannato l'attacco all'Iran. Sì, giusto, un pezzo però di Cipro è occupato dalla Turchia, l'altro invece no. E poi c'è un altro elemento, c'è anche una, diciamo, una piccola, cioè oggi ovviamente sui giornali c'è tutto, una piccola fascia di contenimento che è gestita dal peacekeeping dell'ONU. Quindi l'Iran oggi fa un passo avanti e oggi sarà molto interessante capire la risposta americana, che non avviene ovviamente nel giro di mezz'ora, non è una risposta a una contro, diciamo, a una in una partita di calcio. È una risposta vera e bisogna vedere a che punto arriverà e soprattutto bisogna vedere quanto regge il regime, che è la vera domanda che tutti oggi si pongono. C'è una storia pazzesca, guardate, che io non so perché viene tenuta in tono minore sui giornali, perché dovete vedere, ieri mi ha molto stupito un ospite che è venuta da me, iraniana, che mi ha detto: senti, il regime iraniano ha ucciso 90.000 persone nelle manifestazioni di 3 giorni, di qualche settimana fa, e in questi 3 giorni sono morti 200 civili iraniani. Beh, niente rispetto a quello che fa il regime. Però c'è una cosa straordinaria, che in questi pochi, relativamente pochi morti, 9 se ne segnano in Israele per il lancio di un missile iraniano che è andato a segno, ci sono tre modernissimi F-35 pilotati da due persone, il pilota e quello che invece è addetto alle armi, che sono stati abbattuti in Kuwait. Tutti i giornali ovviamente parlano della versione ufficiale, cioè che sono stati abbattuti dal fuoco amico. Beh, insomma, francamente io la trovo una cosa incredibile, cioè il fatto che gli unici tre aerei abbattuti siano stati abbattuti in Kuwait dal fuoco amico, nel senso che tutto può succedere. Sicuramente il fuoco amico è meno atteso del fuoco nemico, però francamente stiamo parlando di macchine da centinaia di milioni, altro che quello che scrivono i giornali oggi sul prezzo che dovranno pagare gli europei. Questa macchina militare bellica americana costa un botto, se iniziano anche ad abbattere i loro gioiellini, beh, insomma, veramente un casino. Non riesco a capire, cioè io ho qui non lo scrupolo, ma divertimento del cronista. Ma com'è possibile che tre macchine super efficienti siano state abbattute simultaneamente dalla contraerei evidentemente kuwaitiana? Un errore va bene, due errori va bene. Tre errori, dice Tommaso Turri 3018, sono F-15 non F-35, scusatemi, F-15, ho detto una stronzata, 3 F-15. Beh, devo dire che è una storia pazzesca. Nel tempo Iran colpita ambasciata USA di Adel, il DF entra in libero via terra, il messaggio di Donald Trump: risponderemo via il personale diplomatico non urgente da Iraq, Bahrain e Giordania. Sì, vabbè, questo l'abbiamo un po' detto anche noi. No, Gianfranco, le più vite umane dei piloti, mi sembra che i piloti si siano salvati lanciandosi dal loro sedile di comando. I commenti sui giornali, devo dire che sono tutti abbastanza indirizzati verso l'Europa. Paolo Lepri oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera dice: tutto sta avvenendo in una regione non lontana dall'Europa, ma con la totale esclusione dell'Europa. Devo dire che francamente è esattamente quello che sta avvenendo, è una cosa pazzesca. Bonanni su Repubblica, parliamoci, se cambia, il punto fondamentale è che siamo in un certo imbarazzo noi in Europa, perché se condanniamo, ci mettiamo, da questa operazione militare, ci mettiamo con Cina e Russia, che sono ovviamente degli stati su cui noi non vorremmo associarci, ma se invece approviamo, dice, siamo corresponsabili di una manifesta violazione del diritto internazionale, dice Bonanni. Secchi, invece, forse è l'unico che c'è un punto di vista un po' diverso, dice: l'ora degli avvoltoi, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Conte e Schlein, utilizzano questo conflitto per mettersi dalla parte sbagliata della storia. Quindi dice esattamente il contrario di quello che dice Bonanni, cioè che è vero che l'Europa è divisa, ma la sinistra sta con gli iraniani, ma sta con gli iraniani, con gli ayatollah. Questo è il punto imbarazzante della vicenda. Prima non dicono nulla del regime iraniano e poi quando il regime iraniano è attaccato dagli americani, beh, questo non va bene. Travaglio dice in realtà, gli USA ci hanno imposto sempre delle guerre che non volevamo fare, nel 99 quelle in Iraq, in Clinton. In Iraq, appunto, poi hanno il Golfo precedentemente, e poi anche le primavere arabe di Obama, e queste guerre il conto poi lo pagano gli europei. Beh, effettivamente quelle di Obama le pagarono gli europei, ma non si capiva perché dovesse intervenire per esportare la democrazia. Ecco, quello sì, sia un pezzo da destra, un pezzo da sinistra americana, hanno sempre avuto come diciamo, fanatismo quello dell'esportazione della democrazia. Ma qui non è che si esporta la democrazia, molto pragmaticamente quelli che stanno cercando di fare Trump e la sua amministrazione è liberare il mondo dal rischio nucleare dell'Iran. Poi possiamo discuterlo, non possiamo discuterlo, però questo è il tema fondamentale di questa partita. Vi segnalo che proprio il tema nucleare è talmente importante che ieri Macron dice: beh, insomma, dobbiamo immettere più testate nucleari. Dovete sapere che i francesi hanno 290 testate nucleari. Alcune su due sommergibili, di cui uno è sempre in giro per il mondo, e poi le altre sono trasportabili da questi aerei francesi, Rafale, e ha fatto un accordo con 8 paesi europei per diffondere, diciamo, questo virus nucleare, queste potenze, dispiegare questa potenza nucleare negli 8 paesi. Non riesco bene a capire per quale motivo, ma comunque, insomma, ci saranno i militari che spiegheranno qual è il motivo fondamentale. Ma la cosa straordinaria, tanto Rico ne dà un'interpretazione diversa rispetto a tutti gli altri, dice Rico: Macron vuole vuole le armi e vuole il nucleare per andare a combattere nel Golfo. Quello gli prudono sempre le mani, così come quando Travaglio ricorda la vicenda di Obama in Medio Oriente, soprattutto, scusatemi, in Nord Africa. Beh, lì più che il Medio Oriente, più che il Nord Africa voluto da Obama e delle primavere arabe, fu voluto dai francesi. Vi ricorderei il caso libico, uno tra tutti. Ma la cosa che mi impressiona è Gramellini. Cioè, Gramellini dice: per essere liberi bisogna essere temuti, che questo è il concetto che ieri espresso Macron. Dovete sapere che ogni presidente francese fa un discorso all'anno sulla situazione nucleare, perché loro hanno questa idea della grandeur, hanno anche la bomba e quindi la vogliono manifestare in maniera clamorosa. Ma la cosa straordinaria è, adesso poi ci arrivo, Carlos, la cosa straordinaria di Gramellini è che dice: il mite figlio dell'illuminismo. Questa è la definizione che darebbe di Macron il nostro amico Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera. Beh, insomma, se questa è l'analisi politica che uno fa di Macron, allora pensate alle altre analisi politiche. Il mite figlio dell'Illuminissimo, questo sarebbe Macron. E avete letto la frase di Zingaretti su Repubblica? L'Iran dopo il Venezuela, con Trump muore la democrazia, la sinistra ricostruisca una visione. Ecco, insomma, che l'Iran e il Venezuela siano due baluardi della democrazia, come giustamente ha notato il nostro commensale, mi sembra una cosa da folli. E riguardo alla mitezza di Macron, è molto divertente questa cosa che dice Gramellini: ognuno di noi nell'ufficio ci ha avuto qualcuno che ha detto devi essere più stronzo, devi essere più antipatico, se no ti mettono tutti i piedi in testa. A me francamente non è mai successo, forse perché ero già sufficientemente stronzo e antipatico, però questa idea degli uffici che vengono a dirti queste cose è una specie di rappresentazione della realtà che si dà a Gramellini, forse il Corriere della Sera o della Stampa dove ha lavorato, non so se in tutti i giornali è esattamente quella cosa. Nel frattempo i risvolti economici sono inevitabili, il gas è cresciuto il 40%, ma non ci sono rischi di approvvigionamento, cosa che invece rischiavamo con la chiusura della Russia, e l'aumento del prezzo della bolletta, ovviamente tutti gli esperti dicono, per quanto riguarda il gas, c'è se avete fatto dei prezzi delle bollette con la materia prima a valore variabile. Bruciati, come dicono sempre, in borsa 300 miliardi, vi segnalo che le borse sono ai massimi storici di sempre e che in realtà il punto fondamentale è quanto durerà questa guerra, non quello che succede il giorno dopo l'attacco, il blocco della produzione del gas e soprattutto più che della produzione del trasporto del gas dal Golfo e attraverso lo stretto di Hormuz. E la verità calcola che questo giochetto ci costi 100 milioni al giorno. Voglio vedere un po' quella destra, insomma, vannacciana, che c'è anche un po' nei giornali, come se la prenderanno contro l'intervento di Trump in Iran, perché voglio dire, è abbastanza facile prendersela contro Trump in Iran, sono quelle cose che hanno delle code che se non vengono fermate ci portano alla morte. Se non avessimo fermato, se non l'abbiamo di fatti fermato il Green Deal, siamo morti nell'industria dell'automotive. Se non avessimo fermato al 2010 gli iraniani, oggi avremmo un Iran con la bomba atomica. Già, voglio dire, mi dà qualche perplessità che ce l'abbia Macron, anzi non me ne dà per niente, perché comunque quella è una grande repubblica democratica e basata sulle libertà. Ma insomma, mettere gli ayatollah con la valigetta di strano amore è una cosa su cui sono terrorizzato, molto più terrorizzato che se ce l'abbia Israele. Ve lo dico con abbastanza divisione tra di voi, perché no, tra gli zuppisti no, ma qualcuno questo lo può comprendere. Pierpaolo Pinto, se ne sentono tante, possiamo sentire anche questa. L'importante è scegliere le più accettabili. Non so che cosa ha detto Pierpaolo Pinto. Un saluto da Zurigo a Tamara Müller Bernini. E quindi la guerra sta andando avanti ed è una guerra che avrà conseguenze ovviamente geopolitiche e conseguenze fenomenali dal punto di vista economico, se dovesse durare. Il punto di svolta, non riesco a capire perché i giornali non lo mettono molto in evidenza, è il fatto che tra qualche settimana Trump deve andare a fare una visita di Stato in Cina. Ecco, se c'è una guerra e se la guerra è di ostilità nei confronti dei cinesi o anche dei russi, beh, insomma, forse quella visita di Stato sarebbe stata cancellata. Quindi sì, siamo in un periodo terribile, ma mi sembra che ancora, e questa è la cosa importante, si parlano. Intanto molto presente Claudio Filogamo, che ha quando la flottiglia verso l'Iran, lì non si scherza. Vi segnalo anche un'intervista di Zelensky oggi sul Corriere della Sera, a firma Lorenzo Cremonesi. Beh, Zelensky dice: ragazzi, io intanto ringrazio Michele Campo della tua donazione, sempre gentile, e fantastico il dottor Fausto Monreale. Nicola, hai paura della morte? Tra poco capite perché mi fa questa domanda Fausto. La cosa che mi fa veramente so che molti non amano Zelensky, però a Lorenzo Cremonesi oggi su Corriere della Sera dice una cosa molto semplice: guardate che io non cederò il Donbass, perché se Putin la mette come condizione per arrivare a un accordo, è del tutto evidente che se oggi io cedo il Donbass lui ne chiederà altre di condizioni, perché questo è esattamente il modo di comportarsi dei russi e soprattutto di Putin. Lì le diplomazie di Trump sono andate a farsi fottere, e la storia vera è che quelli stanno ancora combattendo. È preoccupato del fatto che questa guerra in Iran possa distogliere l'attenzione dall'Ucraina Zelensky, in questo mi sembra forse un pochino meno credibile, anche perché gli americani non danno più un euro né un'arma e sono gli europei che dovevano dare una mano all'Ucraina, e gli europei mi sembra che sul fronte medio orientale sono esistenti come una formica. Ci sono altre due o tre cose che vi segnalo di economia, soprattutto in emissione questo BTP valore. Guardate che abbiamo emesso questi BTP per il pubblico dei consumatori per 100 miliardi ed è la strategia, diciamo, del tesoro di questi ultimi anni, cioè che il debito pubblico è in mano ai risparmiatori italiani. È un'arma a doppio taglio: se fanno cazzate gli italiani si arrabbiano, se non le fanno va bene così. Questo è un titolo che ve la faccio semplice, dura 6 anni, se lo tieni dal giorno in cui lo sottoscrivi, cioè oggi, per i prossimi 6 anni avrai un rendimento annuo circa del 3,04%, compresi di premi, cedole, tutto quanto. 3% vuol dire che è un po' di più, un 0,2 mi sembra, un po' di più dell'equivalente titolo di Stato a 6 anni, BTP a 6 anni, quindi se tu prendi questo BTP è un rendimento leggermente superiore, i primi anni ti rende il 2,50, i secondi anni, gli altri 2 anni il 2,80, gli ultimi 2 anni il 3,50, è una scommessa, se i tassi resteranno bassi questo sarà un BTP che avrà un buon rendimento, visti i tassi reali, ma fra 6 anni che cacchio ne sappiamo noi di dove andranno i tassi. Quello che è certo è che oggi ti rende per 2 anni 2,50, che è leggermente sopra all'inflazione. Nel frattempo invece c'è un dato di finanza pubblica che non conforta, perché l'Istat ha rivisto i dati della finanza pubblica italiana, ha rivisto il deficit al 3,1%, il che vuol dire che in questa maniera la nostra procedura di infrazione europea noi non ne usciamo precedentemente a quanto avremmo voluto, anche se dice Giorgetti che questa cosa dovremmo verificare ad aprile quando si vedranno i dati definitivi. Maria Teresa Zillotto 2103, basta con i capricci di Zelensky. Beh, insomma, se tu consideri un capriccio il fatto che un capo di Stato non voglia che un pezzo del suo territorio vada a finire a una potenza, diciamo, non proprio alleata, sì, possiamo anche definirlo un capriccio, ma io lo definirei, non so proprio se questo è un capriccio. E poi, bravo, Tommaso Turri, anche oggi, me lo dimenticazzo, cavolo, per fortuna che c'è il Tommaso Turri 3018, che me lo dipende, oggi la solita intervista del Corriere della Sera, in questo caso alla Gianna Pavesi, non so veramente chi sia, è quella che comunque a 106 anni, chapeau, si è presentata a Sanremo per ricordare il voto alle donne di 80 anni fa, ma la cosa straordinaria, come sempre, le interviste del Corriere della Sera, che sono fatte, diciamo, per i millennials, non so se neanche si possono chiamare più così, le interviste del Corriere della Sera finiscono sempre con l'unica e sola domanda: hai paura della morte? Oppure che cosa ne pensi della morte? Bene, la ultima domanda è sempre e comunque quella. I nodi delle follie green vengono in pettine, non abbiamo più al gas russo, ci siamo legati la mano al gas liquido americano e dell'Oman, ben più costosi e soprattutto molto meno sostenibili. Non so se dell'Oman o del Qatar, direi del Qatar, e comunque il gas è pur sempre meglio delle follie verdi, e il gas certo non è considerato verde, pensate un po' voi nella follia di questi giorni. Ci vediamo questa sera a 10 minuti come sempre, e Mauro Banti, votate sì, ci sono dei nostri telespettatori, dei nostri zuppisti che sono belli lì sul pezzo, basta avercela con Zelensky, possiede un popolo di eroi altro che smidollati, Mario Gambilare, Maria Apri 25, votate, votate, effettivamente del referendum con questa guerra si è parlato un po' meno, però non vi preoccupate che noi ci siamo e ne parleremo le prossime settimane. Aug!